When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
Voci da Via Flavia, Summer Edition.
And we could be together, baby, as long as skies are blue.
Summer Edition, forse per l'ultima volta, perché ormai settembre è iniziato e le partite che contano sono alle porte. Ma si è giocato, qualcuno di noi era lì e secondo voi chi era?
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao a tutti, bentornato Ame, finalmente hai finito di fare le vacanze, cazzo.
Purtroppo si torna a lavorare anche noi insegnanti, ahimè, questi 3 mesi sono volati, ma cosa possiamo fare? D'altro canto il futuro della nazione è nelle nostre mani, cerchiamo di dare il possibile.
Jacopo, lo picchi amici... tu o lo picchio io?
Lasciamo stare, va.
Chi era a vedere il memorial? Era Jacopo, forse? Ci sarebbe andato, secondo me.
E invece quello che va a vedere le amichevoli è sempre qui.
È sempre bombardato. No, dico, se solo quell'ovo via magari te l'allungano fino a Compiègne.
Cazzo, ho capito perché facciamo l'ovo via. Per me. Grande, vedi Amerigo, sei tornato e subito mi spieghi le robe.
Come ti colgo Amerigo. Subito la realtà. La realtà. Va bene. Allora, noi ci siamo lasciati sostanzialmente con il Memorial Bortoluzzi in canna e Barze l'ha visto e a questo punto io ti chiedo, non avendolo visto io, se ce lo puoi raccontare.
Assolutamente sì, e mi piacerebbe cominciare parlando di Cividale, perché finalmente ho avuto modo di vedere con mano, no, ma non si vede con la mano ma fa niente, è molto tardi, scusate, di vedere che cosa vuol dire una squadra di A2. Allora, Cividale fa un'impressione pazzesca, nel senso che loro hanno uno straniero solo, Redivo, che è un playmaker della nazionale argentina, piuttosto bassino e paragonabile al nostro Filloi, cioè un giocatore con la garra argentina che mette i tiri importanti. Per il resto sono solo giocatori di Cividale, solo italiani, molto giovani, pressano a tutto campo dal primo all'ultimo minuto della partita, sono sempre in contropiede, corrono tantissimo e è stato molto strano perché, sto parlando della finale, poi parlerò di tutto il torneo, è stato molto strano perché ti distruggono con il tempo, nel senso che tecnicamente da un punto di vista fisico con Trieste non c'era partita, tanto per dare due numeri, il nostro buon centrone Candussi ne ha messi 34, il giocatore più alto degli avversari gli arrivava praticamente alle spalle, ma vi dirò di più, Vildera rispetto agli altri centri di Cividale è un armadio, non per altezza, per stazza. Tutti i nostri giocatori sono di un'altra stazza rispetto ai ragazzi di Cividale, che sono andati sotto anche a metà partita, a inizio terzo quarto erano sotto di 18.
Tu Bart, però... scusami, dici ragazzi di Cividale nel senso che dal punto di vista anagrafico sono tendenzialmente più giovani di noi?
Ammetto di non aver sotto mano tutte le carte d'identità dei giocatori di Cividale. Però
sensazione tua, però
sì, cioè, nel senso, forse. Hanno un approccio al gioco molto NCAA, per chi ha un'idea, appunto, tanto contropiede, tanta aggressività difensiva, tantissima, e questa pressione a tutto campo tutta la partita, però non come succede in A1, che è un gioco più regolare. Quante volte abbiamo visto che si difende più o meno dalla metà campo in giù e nei possessi decisivi si va a pressare a tutto campo. Questi per tutta la partita, in pre-season a Lignano ad agosto con 800 milioni di gradi in quel palazzetto microscopico, erano mani addosso, pressare in difesa sempre. Questa è la A2. Mediamente noi troveremo squadre di questo genere, le corazzate, le squadre strutturate con il centro di 2,11 m come il nostro Candussi, sono molto poche. Udine, Torino, poche, giusto Jacopo, confermi?
Sì, però abbiamo vinto. Cioè, nel senso, faticando magari, però... Però ci portiamo a casa questa come la vittoria contro Forlì, come quella contro gli austriaci, no, del Kapfenberg, che ovviamente è un test poco probante, però comunque... E quindi vuoi vedere che Boff poi alla fine di sta squadra però non è così male.
Io ho apprezzato subito la possibilità di vedere una crescita evidente dalla prima all'ultima partita amichevole, perché... è stato clamoroso. Probabilmente la cosa è stata, diciamo, aumentata dal fatto che la prima amichevole che ho visto, cioè quella giocata la domenica, se non sbaglio, il lunedì,
sì, sì,
a due giorni dalla preparazione, dall'inizio della preparazione, era proprio una roba in cui si vedeva che la squadra era buttata su. Invece, a Lignano si è vista una squadra organizzata, si è vista una squadra che ha dei giochi, si è vista una squadra che nonostante tutto ha dei sistemi difensivi, ha dei sistemi offensivi. Si è visto un Brooks a suo agio. Io ho anche parlato nell'intervallo di tutte e due le giornate in cui sono andato a vedere al Lignano Basket con uno dei nostri amici storici di Voci da Via Flavia, ovvero Raffaele Baldini, che era lì presente con tutti i giocatori.
Attenzione!
E in effetti... E, come posso dire, è molto particolare, però questo ragazzo è evidentemente un giocatore di squadra. Questa cosa lo si vede immediatamente. Rispetto alle prime amichevoli in cui era appena sbarcato dall'aereo, essenzialmente, il fatto di riuscire a trovarsi, ad avere dei... A capire meglio quali sono i tempi con i suoi lunghi, perché è un giocatore che gioca molto bene nel pick and roll e passa molto bene nel pick and roll, ha fatto la differenza. Aggiungo un altro dato: in tutte e due le partite del Lignano Basket, Trieste ha giocato con una rosa ampiamente rimaneggiata, perché
sì,
Ossi, sappiamo, non ha ancora esordito, perché è reduce da un'operazione fatta tra giugno e luglio ai legamenti e sta recuperando. Ruzier è stato tenuto precauzionalmente a riposo. Cioè, ovviamente la questione di Reyes, che dovrebbe arrivare a giorni, perché ha finito qualche giorno fa di giocare il mondiale, e nella finale non ha giocato neanche Campogrande, per cui comunque
qualcuno direbbe
però comunque sono, nella migliore delle ipotesi, due titolari.
Sì. Ci piace scherzare su
Bossi di Campogrande. Sarà il sesto settimo uomo, cioè non sono per una squadra normale di A2. Cioè, dobbiamo cominciare, secondo me, e devo farlo anch'io ovviamente, a entrare nell'ottica che questa è l'A2. Bossi in A2 giocava 35 minuti a Milano, in una squadra che sfiorava i playoff. Ricordiamoci questa cosa.
Sì.
Non è come l'anno scorso in cui dicevamo Bossi non è entrato, la normalità. Siamo in A2, è un'altra cosa.
Allora, mettiamo un po' di ordine a tutto ciò, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, adesso cominciamo un po' a sviscerare le cose. Allora, prima amichevole era due settimane fa praticamente, no? Una settimana dopo, grosso modo, l'amichevole contro il Brigham Young, no? Che abbiamo perso miseramente, ed era con questo Kapfenberg Bulls, no? I nostri sparring partner abituali del precampionato, no? La squadra austriaca che viene, facciamo una partita. Boh, loro hanno un livello bassissimo, onestamente, cioè non sono un test probante né interessante, eccetera. Detto questo, comunque siamo riusciti a vincerlo conducendo per larga parte, poi loro a grande rimonta nel finale, e alla fine comunque con i tiri giusti siamo riusciti a portare a casa la partita. Io ho visto un pezzetto della fine, devo dire la verità, e sono rimasto molto basito dalla nostra difesa. Cioè, quella partita lì proprio ho visto dei buchi, delle cose. Cioè, lo stesso Ruzier, per quanto possiamo volergli bene, mamma mia, cioè... Aspetta, niente, mi ha saltato. Vabbè, via di aiuti se ce ne sono. Quindi, diciamo, si sono tenuti a galla così. Tu mi confermi, Barz, che poi le cose sono migliorate, no?
Sì, proprio l'impostazione della... Cioè, si è visto la mano del coach e quanto la squadra, con il tempo, imparava a difendere ed attaccare come era richiesto dal coach.
Ok, allora fermo lì subito. Adesso tu mi hai triggerato. Coach, dimmi due robe del coach, dai, che l'hai anche visto live.
Beh, allora, prima di tutto mi ha stupito la voce, che è acutissima.
Okay.
Probabilmente non è tanto abituato, cioè, probabilmente deve aver forzato molto la voce, ma è una cosa che mi ha... Cioè, la prima roba che mi ha stupito è questa.
Mi aspettavo anch'io una voce più profonda, eh.
Cioè. No, invece è molto acuta. E, la cosa che mi ha molto colpito è che tutti i giocatori in tutte le interviste dicono che il metodo di allenamento, i sistemi di allenamento, lo stesso Phil Loy, che un po' di pallacanestro ha visto, ha detto che i sistemi di allenamento sono completamente diversi da quelli a cui sono abituati come professionisti in Italia, e che questa cosa è sfidante, perché ogni giorno il coach in allenamento o in partita cerca di sfidarli, cioè anche dal punto di vista fisico, a fare qualcosa di diverso. E se posso permettermi, rispetto alla prima amichevole che abbiamo commentato, soprattutto Phil Loy, il lavoro fisico, non so dirvi se c'è stato, ma Phil Loy è stato in campo quasi sempre, perché mancando 3 giocatori di rotazione tra i piccoli, sì, tra cui i 2 playmaker, Brooks e Phil Loy, sono stati essenzialmente i playmaker per tutte le 2 giornate del torneo di Lignano.
Mi stai dicendo che coach Christian, bene, bene.
Sai, Jacopo, è un po' presto per fare grandi valutazioni.
Certo, sì, figurati.
O sto dicendo che si vede una crescita della squadra. Cioè, si vede il piacere di questa squadra di passarsi la palla, e si vedono i giocatori che continuamente si dicono: attenzione, fai questo, guarda che facciamo quell'altro, avevamo detto di giocare così. Tutti che parlano molto, e soprattutto si è visto immediatamente il ruolo che Phil Loy ha preso dal primo minuto della partita di Lignano, di leader indiscusso di questa squadra. Beh. Phil Loy ha preso evidentemente in mano la squadra, parla tantissimo con tutti, compreso con l'allenatore.
Sì, molto bene.
Sia
molto bene
quando è in campo che quando è in panchina. E sempre a dire: giochiamo così, facciamo così, a dare indicazioni. E la stessa cosa si vede soprattutto quando è in campo per Ferrero, che è stato più ondivago rispetto a Phil Loy. Phil Loy, secondo me, è un giocatore fuori categoria.
Ferrero è, allora, è forte, sarà utile, arma tattica, perché è un lungo che tira da 3, e come hai detto tu, con quelli di Cividale, la stazza non è per forza di casa nella 2, quindi può sicuramente tornare utile. Non è, diciamo, la nostra punta di diamante, ecco, come potrebbe essere Phil Loy, quindi chiaramente può essere leader, diciamo, magari emotivo e vocale, ma forse un po' meno nelle prestazioni, anche se vi ricordo sempre il ventello che ci ha rifilato con Varese in A1, quindi insomma la prestazione ce l'ha. Però sì, ecco, questa cosa di Phil Loy secondo me è molto positiva, perché se c'è uno come lui, un veterano come lui, che può aiutare anche coach Christian, che magari certi frangenti potrebbe non avere ben chiaro come funzionano le cose, questo è tanta roba. Io ripeto, anche dalle varie cose, io non ho poi visto le partite, devo essere sincero, però da quello che ho capito, anche dai punteggi, diciamo che quello che c'è da registrare di più forse è la difesa, cioè nel senso che l'attacco c'è, è liscio,
sì, no, ci sono
bene.
C'è un buon giro di palla, proprio al di là di quello che si riesce a fare, perché, ribadisco, parliamo di prestagione, la volontà di girare la palla e di trovare il tiro migliore è molto positiva, e anche, sempre per parlare dell'attacco, si è visto che le partite erano state preparate, perché in difesa si chiamavano gli schemi degli avversari, e si è visto anche la capacità di cambiare il registro di gioco rispetto all'avversario. Se contro Forlì tiravamo continuamente da 3, io ho visto 5 o 6 azioni di fila in cui Trieste andava a tirare da 3. Nella partita contro Cividale, in cui Candussi era in grande spolvero e c'era uno smaccato predominio fisico sotto canestro, si è andato tanto ad appoggiare la palla sotto, tanto che Candussi ne ha messi 34.
Ma questa doppia dimensione è tanta roba, cioè nel senso, il poter scegliere se punire dall'arco o andare sotto, dove e quando puoi, è bene, perché ricordiamo che noi quasi in tutti gli anni, abbiamo avuto Delia forse, ma in quasi tutti gli anni di A1 eravamo praticamente monodimensionali, cioè gente, perché parlo di Delia, perché poi in realtà Delia per quanto titolare, giocava relativamente poco durante, nel corso della partita, perché poi lo pagavi molto difensivamente e non potevi tenerlo. Però voglio dire, praticamente noi eravamo soltanto esterni, tiro da tre, che possa essere un'ala, che possa essere una guardia, play, indifferente, ma di fatto avevamo solo quell'arma lì, la palla sotto, la predominanza fisica non ce l'avevamo, quindi in realtà è molto buona sta roba qui.
Tanto per concludere, Filloi, le partite Lignano l'ha vinta, nel senso che contro Cividale noi siamo andati avanti di 18, poi abbiamo subito una rimonta abbastanza furiosa di Cividale, fatta di aggressione e tiri da tre, sono andati sopra di due e poi Filloi ha preso in mano la palla, ha fatto, non mi ricordo se 5 o 7 punti di fila, sicuramente due tiri, un tiro da tre, e essenzialmente negli ultimi due minuti ha detto va bene, adesso la partita la vinco io, certo. E non c'era dubbio che la palla fosse sua, tranne l'ultimo tiro da tre di Candussi, che segnalo aver messo su un rispettabilissimo tiro da tre contro Cividale, credo che ne abbia messi 3 o 4 da tre, che per un giocatore di 2-11 è tanta roba. Un tiro lento, perché come tutti i lunghi ha bisogno di tempo per caricarlo, però che va con una certa continuità.
Ok, e quindi mettiamola così, cominciamo a fare anche un po' un piccolo identikit della squadra vincente, no? Cioè, allora, go to guy ce l'abbiamo, no? Quello che quando la palla scotta se la prende e non te la risolve lui, ma almeno ci prova, diciamo, in un certo senso.
Cioè, più che go to guy, perché secondo me Filloi dovrebbe essere, soprattutto in un campionato così lungo, vedremo, però a me non piace l'idea di vedere un Filloi in campo 35 minuti da go to guy.
Mi piacerebbe
più un giocatore che si prende i tiri importanti nei momenti importanti.
Io lo intendevo in quel senso lì, lo intendevo in quel senso lì, cioè uno che negli ultimi 6-7 minuti, 5, quello che vuoi, quando la palla scotta, la partita è lì o loro
i tiri sono suoi, senza ombra di dubbio.
Alla sua, via tutti, o indifferente, giochiamo a pick and roll, quello che vuoi, però la gestisco io e ve la risolvo io, ecco. Quindi questo ce l'abbiamo. Doppia dimensionalità, abbiamo detto, ce l'abbiamo, possiamo giocare sia dentro che fuori, molto bene. E io vi ripeto, qua purtroppo manca, ma diamo tempo al tempo, arriverà, speriamo il più presto possibile, manca la difesa, secondo me. Perché è lì che poi vinci concretamente, no? Qua i punteggi sono veramente da 1, cioè 86-90 contro Cividale, 87-80 contro Forlì, cioè, no?
Parlato Forlì che ha giocato senza due stranieri, senza e due gli stranieri, per cui sono
anche
sempre
Cividale.
Cividale aveva due infortuni, se non sbaglio. Sì. Però sai, noi eravamo in 4 in meno.
No, tutto ingiudicabile, assolutamente. Però, ripeto, i punteggi sono questi, quindi bene... registriamo però un pochino anche la difesa, che io ci tengo molto, perché è da lì che passano molte delle nostre fortune, perché come dici tu, quelli ti pressano tutto campo per tutta la partita, quindi ci sta che magari c'è una giornata storta, ma se tu difendi forte, bene, organizzato, ti proteggi nel momento di difficoltà e poi dopo puoi punire magari anche di un punto solo per andare a vincere, altrimenti rischi grosso, secondo me.
Ame, tu che idea ti sei fatto di questa A2?
Ma che sarà bella a me.
Che sarà dura. No, allora, ragazzi, io vi posso parlare delle aspettative del tifoso. È questo. Io credo che questo cambiamento societario, però col mantenimento di metà della rosa, fondamentalmente, abbia dato fiducia. Io sento vibrazioni molto positive. Cioè, le persone con cui ho parlato sono contente di essere abbonate, stanno cercando di convincere altri ad abbonarsi e non vedono l'ora sostanzialmente che lo spettacolo inizi. Ora, io temo un po' quello che ci faceva presagire Jacopo, cioè la pazienza, con le puntate scorse, no? La pazienza del tifoso triestino qualora non si vincesse subito. Per esempio, noi settimana prossima abbiamo la Supercoppa. E se non andasse bene?
No, dai.
Faccio il Jacopo della situazione.
Abbiamo detto che abbiamo superato quella fase di negatività, no? Estiva, e siamo ripartiti con... No, però
tu, certo, non lo sai, ma noi abbiamo coniato il motto pronti per marzo.
Sì, ecco. bravo. Ma è che tiro marzo bello. E anche presto. Ti direi quasi anche più aprile, fine aprile. Ma va bene, anche marzo mi va bene. E certo, ci sono notti in cui mi sveglio gridando 8-7 con 2-3 dei derby persi. Cosa succederà? Però diciamo che non ci penso ogni giorno come era prima. Sì, pazienza. E come dici tu, finora abbiamo vinto, quindi cosa vuoi? Tutto bene?
Sì, sensazioni mie sono positive comunque per tutto quel che mi state dicendo e quindi io approccerò la stagione con entusiasmo e sicuramente io ci sarò. Spero che la squadra sia in grado di reggere, soprattutto che il coach sia guidato in questa due, perché lui è il primo che poi non conosce l'ambiente. Verrà aiutato? Voi sapete, ci sono dei collaboratori, c'è qualcosa, c'è qualcuno che lo aiuterà?
Ci sono due, uno è Nanni, che era assistente a Forlì, se non dico sciocchezze, che comunque l'anno scorso in finale, gli anni scorsi sempre comunque tra le prime squadre in A2, che secondo me è un ottimo assistente. Secondo mi sfugge il nome, però diciamo che due assistenti ci sono, no? Come l'anno scorso aveva Legovic, quindi mi dico, soprattutto questo Nanni, secondo me è il classico vice, ma molto, molto più di un vice, diciamo, no? Per certi versi. E poi dicevamo anche per esempio di Filloi, o comunque, non so, faccio per dire, un Ruzier, un Bossi, cioè comunque Ferrero.
Gente, sai, comunque c'è gente di esperienza, sì, sia sì, tra il coaching staff, ma soprattutto tra i giocatori. Cioè, Jacopo ti ha citato dei nomi di gente che, cioè, Filloi è un giocatore che l'anno scorso giocava la semifinale scudetto da titolare. Voglio dire, questo è una garanzia, nel senso che io continuo a dire: sì, è vero, l'allenatore è nuovo, quello che vuoi, ma in campo ci vanno i giocatori, non l'allenatore. E credetemi, è evidente che Filloi è uno che li farà rigare dritti a tutti quanti. Questa cosa è proprio, si vede da come si comporta in campo, è stato pagato per quello. Cioè, il ruolo di Filloi e Ferrero è questo: tenere la balla dritta in un campionato che, più che essere complicato, è lunghissimo. Questa, secondo me, è la cosa più sfidante, perché poi la pallacanestro è il pallacanestro, cioè c'è poco da insegnare o da capire. La cosa difficile è che è un campionato che si risolve a giugno e inizia a ottobre.
Sì, quello è lungo, inspiegabile. E sì, e diciamo che c'è anche questa cosa qui, no? Sarebbe cosa buona e giusta se iniziassimo con un po' di vittorie, va?
Anche perché abbiamo un inizio abbastanza relativamente semplice.
Per mettere un po' di fieno in cascina, un po' di entusiasmo, dimostrare che comunque la squadra c'è, ha le sue qualità. Poi magari ci sarà un calo, e questo coinciderà col 5 novembre. Se volete, andatevi a guardare la data, non vi dico altro. E questo è scritto nelle stelle, perché è sempre così, ragazzi, c'è poco da fare.
Sì, beh, il derby li abbiamo persi anche l'anno in cui siamo stati promossi. Bravissimo, col quasi come filotto, vedi, per cui voglio dire.
Abbiamo già detto più volte, se poi dovessimo perderli e essere promossi, forse, tutto sommato.
Meglio perderli e essere promossi che vincere.
Potremmo anche fare questo scambio
e
per
rimanere in
A2,
infatti.
Però, sì, sarà una stagione un po' altalenante, soprattutto all'inizio. Però, come dice Ame, le sensazioni sono positive, effettivamente, con delle lacune, perché effettivamente poi, dico di nuovo come dici tu, nel momento in cui cominciano ad arrivare sconfitte o cominci ad affrontare questo viaggio infinito della 2, il signor Christian, che non l'ha mai vista, faccio fatica a capire come possa uscirne, ma magari sarà bravissimo, ce la farà, quindi è impossibile dirlo. E mi spaventa anche molto, negli eventuali playoff, gli aggiustamenti all'interno di una serie. Cioè, nel senso, io vedo tanti coach che so che questa cosa la faranno, ebbene, e lui, boh, non si sa, vedremo, speriamo più che altro. Quindi sì, più il viaggio, la lunghezza del viaggio e gli aggiustamenti dopo che mi spaventano un pochino.
Segnalo anche la assidua presenza di Arcieri.
Bravo, volevo dirlo
in ogni minuto, sempre in panchina, sempre con i giocatori, sempre in ogni amichevole, dicono anche negli allenamenti, cioè
sì,
è generale manager differente da quello a cui siamo abituati, cioè è uno che va in panchina, è uno che gestisce i rapporti, che parla con i giocatori, che parla con gli allenatori, è uno molto presente. Filloi lo ha chiamato il grande capo.
Assolutamente, questo buono.
Questo ci vuole, ci voleva. Dietro
perché è evidente che il ruolo di Arcieri è questo, cioè Arcieri è il grande capo. E ormai evidentemente la voce della società qui. Tutti gli altri sono spariti.
Ah, ma beh. Musica per le mie orecchie.
Ma dunque, noi il primo match, diciamo così, in casa ci abbiamo con Udine. Mi sapete dire due cose su Udine, come si presentano loro?
Io sono limitato a guardare le partite di Trieste, ammetto.
No, io
c'era
una
il
cosa
memoria Paietta parallelamente.
Allora, vai,
che, Udine ha perso in finale contro Torino, mi risulta.
No, io guarda, anch'io ho seguito poco. Sicuramente una cosa posso dirtela, perché vale quest'anno come gli altri anni ed è merda. Quindi questo proprio tranquillo. Sul resto, beh, loro hanno comunque una squadra molto buona in realtà.
Ma hanno cambiato parecchio, pochetto, come...
Ma a metà strada, ti direi. Cioè hanno tenuto
Beh, hanno cambiato l'allenatore. Che...
Sì.
Prendendo un esperto di A2.
Io voglio farvi una profezia su Udine, comunque.
No, ma noi volevamo pareri, non profezia. Che
ah, beh, ma pure meglio la profezia.
Americo, dirige. Jacopo
mi è mistico, sai. Alle 11 di sera, poi.
Cioè, ormai è sopravvalutato. Cioè, si va così di profezie, di sensazioni, energie, vibrazioni, no? Capisci? Robe così,
è così. Lui si sveglia che 8-7.
Esatto.
Allora, pensa, la sua povera famiglia.
Non domina, Giorgio.
Sì, madonna, cioè, da quando ho scoperto che facciamo una puntata, no? Che c'ho sti incubi incredibili. No, io voglio dire questo su Udine. Secondo me la squadra è ben costruita e c'è un allenatore molto forte.
Vertemati.
Però, sì, Vertemati,
vice,
bravo, scusa, diciamolo che se no...
Vince a Varese l'anno scorso.
Certo, diciamolo. Però, da qui a vincere, ce ne passa. Cioè,
okay.
io non dico che farà bene, farà male, eccetera così. Però poi bisogna vincere, cioè arrivare in una delle due serie playoff che ti portano poi a vincerla e poi che ti portano in Serie A.
Molto bene.
Signor Vertemati ce la farà? Io ho i miei dubbi, però.
Bene. Ragazzi, non avendo troppe altre cose da dire sulla partita su Trieste e avendo ancora 5 minuti in scaletta, ma vi posso chiedere se l'avete vista la partita della nazionale contro gli Stati Uniti e se ne siete usciti indenni o avete
vinto
a un certo punto.
Forse è meglio così.
Io lavoravo, però posso raccontarvi che io ho un caro amico, mio collega serbo, il mio amico Nicola, il quale era triste ed abbattuto dopo la partita persa contro l'Italia e che appena dopo i primi 5 minuti è venuto a battermi sul vetro del corridoio dicendo Marze con questo sorriso da una parte all'altra.
Si lavora duro, ricordiamo in ufficio a Marze.
Sì, e ci si diverte duro, come dicevano i Simpson.
Più saggio di noi.
Cosa volete che vi dica? Dobbiamo parlare della nazionale veramente?
Ma no, se vuoi dire due parole, insomma. Dai,
perché ci siamo scontrati io e Jacopo stranamente sulla nazionale relativamente di recente.
Sì, sai che non mi ricordo più.
Tu hai detto che abbiamo overperformato e io ho risposto un cazzo, essenzialmente.
Beh, sì, cioè nel senso... Siamo scarsi, siamo comunque tra le prime 8 in un modo o nell'altro
me...
e onestamente secondo me non è, cioè, ce ne sono di squadre dietro, non so, ti dico una per su tutte, la Spagna, che secondo me sono comunque più forti.
Ma stava nell'altro girone, cioè nel senso,
sì.
Secondo me l'Italia, siamo velocissimi su questa cosa, secondo me l'Italia per come si erano stata selezionati i gironi, non ha fatto altro che raggiungere il minimo sindacale, cioè alla fine ha battuto tutta una serie di nazionali e di nazioni che hanno meno tradizione, che hanno vinto meno di noi, che hanno meno praticanti, tranne la Serbia, però hai perso contro la Repubblica Dominicana, che è una partita che dovevi vincere, per cui le due cose essenzialmente si pareggiano. Cioè, se tu avessi vinto con la Repubblica Dominicana e perso con la Serbia, saresti arrivato tendenzialmente uguale, saresti andato contro gli Stati Uniti e la Lituania e avresti perso uguale. Cioè, secondo me, per come erano strutturati i gironi e il culo che abbiamo avuto nell'estrazione, niente di più che il minimo sindacale. È stato bravo Pozzecco a rigirarla con un pianto, un zigo e un urlo. Abbiamo scioccato il mondo. Non abbiamo scioccato il mondo. Cioè, ormai i serbi si cagano addosso, perdono contro di noi a basket, hanno perso ieri a pallavolo. È così, cioè, nel senso, raga, non abbiamo scioccato. Cioè, la vittoria dell'Italia contro la Serbia, non dico che è una cosa a cui possiamo abituarci, ma non è vero che nessuno si aspettava.
C'è i bookmaker, cioè, non è che te la quotano a 20, insomma.
Ma assolutamente no. Cioè, la Serbia non vince contro la nazionale italiana pallacanestro una partita da 3 anni.
Mica male.
Sì, diciamo che è più l'anomalia
è l'Italia ottava, ma l'Italia è ottava perché siamo arrivati, eravamo messi nella parte di tabellone facile. Perché le Filippine dovevamo batterle, la Repubblica Dominicana dovevamo batterla, cioè
sì,
l'Angola dovevamo batterli, Porto Rico, voglio dire, sono tutte nazioni e nazionali che sono, per il movimento italiano del pallacanestro, ampiamente abbordabili.
Ricordiamo comunque che Jacopo ha smesso di seguire il mondiale dopo due partite la sua Francia,
certo,
è uscita.
Assolutamente.
Niente Wembanyama. Ma tanto loro gli Olimpiadi.
Je suis désolé.
No, devo dire effettivamente clamorosa questa cosa. Cioè, perché comunque in realtà hanno una nazionale piena di gente molto molto forte.
La Francia è più merda di Udine, per quanto mi riguarda.
No, vabbè, quello che vuoi, ma...
No, in assoluto. Dopo quella roba che ha fatto Gobert all'ultimo mondiale, sì, vabbè, per me, guarda...
Gobert ha il cervello come una nocciolina, cioè...
Una nocciolina molto piccola.
Ricordati sempre che Gobert è quello che ha toccato il microfono col Covid, cioè...
Dio, madonna.
No, voglio dire...
Che deficit. Vabbè, stavo zitto.
Di sto mondiale l'intrusa è la Germania.
Però hanno una bella squadra. Però hanno una bella squadra. No, secondo me l'intruso è la Lettonia.
Ah, beh, sì, sì.
Perché comunque la Germania è un po' che ha un movimento che ha una stabilità. E Schröder è un signor giocatore che, se giocasse in Italia, sarebbe il più forte della squadra. Fra l'altro,
vabbè.
Sì, diciamo che come ogni mondiale non c'è questa stortura per cui incredibilmente ci sono delle nazionali con un'autostrada tipo Germania. La Lettonia diciamo che se l'è costruita l'autostrada, cioè se l'era era costruita, poi ha perso troppo di poco. Però sì, anche lì, bene, bella squadra, Schröder, quello che vuoi, però anche lì, permettimi di dire, nelle prime quattro...
No, la cosa che a me lascia un po' perplesso... E cosa succederà alla nostra nazionale ora che se ne va da Tome e presto se ne andrà anche Melli, perché comunque Melli, che è evidentemente l'unico intoccabile di questa nazionale, perché in tutte le partite appena usciva Melli era casino. Melli ha 32 anni compiuti, per cui voglio dire, se ci qualifichiamo alle Olimpiadi, gioca alle Olimpiadi e poi a naso anche basta. E io mi domando, qual è il futuro? Cioè, gli spagnolo non... Voglio dire, un po' non li ha fatti giocare Pozzecco i giovani, però i giovani hanno dimostrato abbastanza di non essere ancora a livello. Cioè, spagnolo non è riuscito praticamente a toccare campo. Cioè, la roba era insostenibile. Tanto per dirne uno, eh.
Sì, Pozzecco ha 4 fratelli, cugini.
No,
è solo lui così.
Lui, solo lui.
Vabbè, noi staremo a vedere. Datemi il pronostico Serbia-Canada e Stati Uniti-Germania e poi chi vince la finale.
Secondo me la finale è Canada-Stati Uniti e vincono gli Stati Uniti.
Jacopo?
Sì, sarà Stati Uniti-Canada molto probabilmente, però il Canada va che...
Si meneranno tantissimo, sì, bello, sarà una finale violenta con schizzi di sangue, sarà bellissimo, ma gli Stati Uniti sono ancora più forti.
Tanto non mi risulta che sia mai stata giocata una finale del genere.
No,
Stati Uniti e Canada. Eh beh, insomma, dai, sarebbe, non sarebbe
due culture proprio, cioè, uno scontro culturale quasi.
I canadesi hanno veramente il coltello tra i denti, li odiano. Li odiano.
Sì. Abbastanza il dente avvelenato. Comunque, la vera domanda è: quanto finisce Cividale Trieste? Quanto finisce Trieste Udine?
Vabbè, ragazzi, io
cioè, mi piace il mondiale, però.
In alto, tu mi riporti, va bene.
Dal serio al faccetto.
Su, a spanne.
Vabbè, Cividale l'abbiamo appena battuta, per cui mi aspetto quindi una partita in un modo o nell'altro simile, tutto sommato. In cui noi prevarremo. Udine, non so bene cosa aspettarmi, però signori, la prima in casa da stagione contro Udine, c'è solo un risultato a disposizione, direi.
Io direi che la domanda da porsi è questa.
Ma noi vogliamo veramente andare a giocare sto cazzo di torneo per buttare via 10 giorni di preparazione per un torneo che non vale niente?
Oh, ma vedi che dopo anni ci siamo arrivati. Non serve a niente. Però proprio perché... se vincessimo andremo a fare sto torneo inutile, ci perderemo 10 giorni e questa Supercoppa non vale sostanzialmente un cazzo, perché poi tra l'altro non la vinceremo,
no? Guarda, cioè, io posso dire questo, se non ci fosse questa scemenza che dobbiamo giocare contro le due friulane, sì, spererei di perdere, così chiaro, ci li abbiamo sto torneo, sì, e torniamo ad allenarci seriamente. Bravo. Per tornare in A1, perché questo è l'obiettivo della stagione, esatto. Tornare in A1,
no, io sottoscrivo,
non vincere
tutto.
La Supercoppa
sottoscrivo,
me ne frega niente di fare il triplete come ha fatto l'anno scorso, sì, non mi viene.
In A1?
No, in A2. In A2 tutte e tre, la Supercoppa, la Coppa Italia di A2 e la promozione sono state vinte tutte e tre da Cremona, che ha fatto il triplete. Me ne frega niente, a me basta... No. Io, se dobbiamo perdere tutte le partite del mondo e essere promossi in A1, a me va bene.
Certo.
Io voglio andare in A1, voglio levarmi, perché bello, gli italiani, la difesa, corre, ma io voglio tornare a vedere...
Sì. Il basket giocato, sì.
Voglio tornare a vedere il basket di A1, grazie.
No, ma cioè, è proprio perché abbiamo detto tutte queste cose qui, è per questo che vinceremo, no? Perché ci toccherà andare a fare partite inutili e rovinarci la preparazione, quindi
sì, poi male, prendere aerei, spostarsi, sì. Giornate in pullman, fuori senza allenarsi, cioè proprio il peggio del peggio che ti può capitare. Totale. In un momento comunque significativo della preparazione. Dopodiché però già Udine ha ragione, Ame, c'è la prima in casa contro Udine, non è quei perdere.
Sì.
Non vorrei che la mollassimo dicendo, però il pullman.
Sì, esatto, bravo, sì. No, anche perché...
No, ma hai ragione, Ame, assolutamente. Però resta il fatto che è un torneo di merda.
Sì, totale. Il punto è che, appunto, come dici tu, Ame, di fatto finora abbiamo fatto, l'amichevole con quelli in casa, e poi questa di fatto è la seconda partita in casa che giochiamo da inizio stagione per comunque un torneo tipo Coppa del Nonno, che ce ne frega niente, però comunque semi-ufficiale per certi versi, almeno dal punto di vista... Sarebbe un peccato dare un segnale negativo, ecco, mettiamola così, per quanto avrebbe dei risvolti positivi.
Ma tanto per capire l'inutilità di questo torneo, Amerigo, tu ti ricordi se Trieste lo ha già vinto?
No, ma non credo.
La risposta è sì, l'anno della promozione.
Esatto.
Tu ti rendi conto dell'inutilità di questo torneo? Cioè, credo che in questa affermazione ci sia chiaramente l'inutilità di questo torneo.
Tutto.
Vabbè. Ragazzi, tutti al palazzo. Insomma.
Eh beh, per forza, non si può mancare. Speriamo di essere un...
Jacopo, hai già prenotato l'aereo, mi risulta.
Allora, vengo.
No, perché perdiamo?
So.
Ma dai! Ma, e magari gioca anche l'Unione.
Abbiamo, Sì, sabato, sì, ma
Gesù Cristo, ma proprio vogliamo, detto... vogliamo far andare tutto da schifio immediatamente. Già hanno perso la prima, cioè proprio vuoi così.
È così, è così. Si gioca subito l'asso di bastone.
Sì, sì, sì,
cioè,
sì.
Se devo far danni li faccio a settembre, sì, così. Sì, sì, sì,
no, sì, però posso, esatto, dirti che invece probabilmente per il derby vero di campionato sono in vacanza e non posso venire, quindi vinceremo. Buona notizia per tutti gli ascoltatori.
Beh, e su queste liete note direi che è il momento di salutarci. Dunque, buonanotte da parte mia.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti.